In contrapposizione al nichilismo e al prospettivismo, il compito di una filosofia dell'emancipazione è quello di lottare per qualcosa. L'esistenza di una verità ne è precondizione per orientare la guerra contro il capitale. La questione della verità. Al giorno d'oggi, uno degli argomenti più bizzarri dello scenario culturale è la verità. Questi sono opinioni per cui la verità condivisa non esiste, pertanto assume forma individuale, se non esiste proprio. Ma la verità scientifica sì. Per altri invece vale l'inverso. Certi non si pongono il problema e altri ci pensano in maniera esclusivamente speculativa e non pratica. Per noi il problema della verità si pone perché il movimento rivoluzionario deve innanzitutto essere capace di criticare lo stato di cose presente, di connettersi alle coscienze delle persone e di creare qualcosa di nuovo a partire da un panorama culturale storicamente dato. È importante affrontarlo per fissare i compiti più generali e le potenziali modalità con cui realizzarli. La ricerca di Foucault nell'ambito ci aiuta molto, perché la verità e le sue fonti sono qualcosa di più di mera ideologia o sovrastruttura inessenziale. Esse riflettono la psicologia e gli equilibri di potere, i principi di un'epoca. Delineano una logica di tipo politico, ad esempio le diverse razionalità di governo, di tipo giuridico, quali e perché applicare determinate punizioni, di tipo antropologico, come psichiatria, psicanalisi, eccetera, e così via. Questi contenuti di impostazioni sono l'armamentario teorico con il quale ci dobbiamo destreggiare per il nostro obiettivo rivoluzionario. Ora, come porsi il problema? È essenziale fissare tre temi importanti che devono orientare la nostra ricerca. 1. La verità come griglia, ovvero come punto di vista sociale, che quando confrontato con un altro mostra e nasconde elementi e aspetti differenti. Numero 2. Il susseguirsi di Weltschauung, ovvero concezioni del mondo, non approssima alla verità in un'accumulazione assoluta, bensì è un percorso di rotture, di recuperi e di dimenticanze. La verità, come comprensione dell'essere, nel senso di aletheia, o assenza di oblio, disvelamento, costituisce il terreno ideologico-psicologico fondamentale sul quale si costruisce tutto ciò che concerne la coscienza umana, diversamente dalla correttezza, precisione, in greco orthotes, nella conoscenza dei singoli oggetti. Allora partiamo con il numero 1, la verità come griglia. E cito a titolo introduttivo Michel Foucault. A partire dal XVIII secolo, nel discorso filosofico, ma anche nel discorso politico, si è sempre fatto riferimento alla società civile come a quella realtà che si impone, che lotta e che si erge, che insorge e che sfugge al governo, o allo Stato, o all'apparato di Stato, o all'istituzione. Credo, tuttavia, che si debba essere molto prudenti quanto al grado di realtà che si accorda alla società civile. Essa, infatti, non è quel dato storico naturale destinato, in un certo senso, a fungere da fondamento, ma anche da principio di opposizione allo Stato o alle istituzioni politiche. La società civile, insomma, non è una realtà originaria e immediata, ma è piuttosto qualcosa che fa parte della tecnologia governamentale moderna. Dire che ne fa parte non significa che ne sia il prodotto puro e semplice, e non vuol dire nemmeno che sia priva di una sua realtà. La società civile è come la follia o come la sessualità. Fa parte di quelle che chiamerei delle realtà di transizione. È proprio all'interno del gioco e delle relazioni di potere e di ciò che costantemente sfugge loro, in un certo senso, nell'interfaccia tra governanti e governati, che nascono quelle figure transazionali e transitorie, che per il fatto di non essere esistite da sempre, non sono per questo meno reali, e che si possono chiamare, di volta in volta, società civile, follia e così via. Tratto da Nascita della biopolitica di Michel Foucault. Qui Foucault ci dice che la società civile e il suo opposto, il mercato, prima del 1800 erano difficilmente concepiti. La società civile, in breve, è un insieme di relazioni non economiche, non interessate, spontaneamente emergenti nella comunità, come ad esempio il linguaggio, la cultura, la relazione, l'amicizia e il conflitto. Il mercato, invece, è l'ambito delle relazioni economiche, interessate, come lo scambio, la contrattazione, la concorrenza e la cooperazione. Questi aspetti esistono da sempre nelle società umane, Ma fino all'emersione reale del mercato e della società civile ottocenteschi, non li si era mai potuti isolare in modo così organico in discipline come accade oggi con la sociologia e l'economia, per esempio. Cos'è successo allora? Beh, Foucault ci fornisce una spiegazione, ma non lo scrive in modo sufficientemente adatto al nostro articolo. Il nucleo è che lo sviluppo di un oggetto della realtà ha permesso la formazione di un concetto del pensiero. Non è una creazione, quanto più un ascendere, un illuminarsi, un aumento di presenza e di dimensione di determinati aspetti della realtà e del pensiero. Tali oggetti di pensiero, o in generale assi della concezione di verità, sono sì reali, ma non automaticamente evidenti. Ciò vuol dire che possono anche inabissarsi di nuovo. Questo gioco di esposizione e nascondimento mostra che la verità non è già palese, bensì che può mostrarsi in modi diversi. Per Hegel, l'uomo conosce modi differenti a causa della specificità della situazione e delle difficoltà incontrate da ciascuna forma di conoscenza, sensibile, poi empirica, poi ideale, comunque raggiungendo una forma culminativa, che è quella dialettica. L'oggetto di studio è la realtà nel corso della sua esposizione, contraddizioni, e costante novità nel contingente, oltre cui si cela l'eterno. Per Heidegger si tratta, in modo un po' più diverso, del deobbligarsi dell'essere, un diradamento, che in tedesco rende con Lichtung, che permette di venire a conoscenza del vero. Hegel, però, non procede a considerare un rinascondimento dell'essere, della verità, in quanto il sapere storico è qualitativamente migliorativo. Il sapere, inoltre, è frutto di un progressivo sviluppo del modo di pensiero, con la centralità dell'uomo e del modo in cui progressivamente acquista coscienza di sé dell'altro, diventando sempre più capace di cogliere l'essere. Non ci sarebbe motivo per cui aspetti dell'essere si ritirino e nascondano. Anche per Heidegger il nascondimento e il rivelamento della verità sono influenzati dal porsi dell'uomo, ma sono ancor più, genuinamente, conseguenza dell'essere stesso. Heidegger combatte l'umanesimo, ovvero l'uomo come misura delle cose. La rivelazione della verità non è più dovuta, infatti, allo svelamento operato dall'uomo, bensì dall'accadere della verità evento, in tedesco Ereignis, doppiamente un'azione attiva dell'essere che si rende discernibile con la nascita, demarcazione ed emergenza di un concetto, e un cambiamento esteriore allo soggetto. In altri termini, la filosofia heideggeriana pone l'attenzione sull'oggetto e meno sul soggetto, tanto che negli ultimi anni hanno preso forma addirittura delle correnti filosofiche che si definiscono ontologie orientate all'oggetto. Qui i due autori sono polarmente opposti. Se per Hegel, infatti, il concetto è afferrare la realtà, che non per forza è inteso in un senso violento o manuale, ma in senso mentale di cogliere, a partire dal significato tedesco di Begriff, per cui la radice Greifen è afferramento, per Heidegger è rivelarsi. Il concetto è rivelarsi. Il ruolo completamente diverso del soggetto è evidente. Per Hegel è attivo, per Heidegger è passivo. Un esempio di Heidegger aiuta a capire il concetto di griglia. Una foresta tramite una lente tecnica di utilizzo diventa una riserva stante di alberi. Il terreno diventa una riserva stante di minerali e il mondo diventa una riserva stante di risorse. L'essere si ritira per mostrare nel modo più chiaro l'ente, ovvero ciò che è. Per cui l'essere si ritira per mostrare nel modo più chiaro ciò che è. Nel nostro caso, storicamente, abbiamo avuto il primo inizio, a detta di Heidegger, quello della metafisica, della disciplina dell'ente, con tutto ciò che ne è seguito e che ha causato la dimenticanza dell'essere. Per questo Heidegger auspicava un altro inizio, non per azzerare tutto e ricominciare da capo, ma per riattivare quella potenziale scelta che non fu operata in passato. Il primo inizio ha portato al predominio della tecnica, in tedesco Gestell, paragonabile a, in inglese, enframing, dispositivo anonimo impersonale, sistemico, sfuggito di mano. Linko nell'articolo a un altro articolo interessante a riguardo. E per tornare al discorso, secondo Heidegger siamo succubi di un'impostazione, ma che è in generale un modo di comprendere e di autocomprendersi e di conseguenza di agire, un'impostazione tecnica su cui abbiamo perso la presa. vediamo perfettamente l'ente al costo di un obliarsi quasi completo dell'essere. L'altro inizio, quello dell'ontologia, potrebbe però permettere lo svelamento dell'essere, il suo ritorno. La questione è emersa anche nel famoso dibattito tra Michel Foucault e Noam Chomsky, a cui nell'articolo invio in modo diretto con un link. C'è un ultimo dettaglio di enorme importanza, però, che non abbiamo ancora affrontato. La questione del necessario, del permanente, del sempre vero, trattino reale, e dall'altro lato del contingente, del congiunturale, del temporaneo, del caduco. Infatti ci sono delle cose che sono vere oggi e che non lo saranno domani, come delle cose che saranno sempre vere. Aristotele distinse tra essenza e accidente. L'accidente è caduco, è temporaneo, non è caratterizzante, mentre l'essenza è l'opposto. Per Hegel, però, e per la filosofia idealistica in generale, compreso Platone, l'accidente non è falso, non è da scartare, in quanto si fa portatore di una verità più vera che è proprio l'essenza. L'essenza stessa non può prescindere dall'accidente, dal contingente, perché non potremo mai osservare l'oggetto in astratto, dal latino abstractum, ovvero tratto da, l'oggetto irrelato, bensì sarà sempre immerso nella realtà concreta, manifestando non solo se stesso, ma se stesso nella relazione con elementi contingenti della realtà. Possiamo allora riassumere osservando che l'essere, o l'eterno, è eternamente, si esprime tramite l'accidente, o il temporaneo, e può nascondersi come svelarsi, mentre al contrario il congiunturale, l'accidente, è temporaneamente, è mezzo di espressione dell'essere eterno e può finire di esistere per essere sostituito da nuovi elementi contingenti. Ad esempio, la sfera non economica di interazioni sociali è sempre esistita e sempre esisterà, dove ci saranno esseri umani in società. Ma tale aspetto era rimasto, tra virgolette, inosservato finché l'emersione, la nascita, la creazione dell'elemento contingente del mercato ha dato modo di osservare un ambito di vita, di relazioni sociali puramente economiche, svelando di conseguenza questi aspetti sempre presenti delle relazioni sociali. Il problema dell'eternamente e temporaneamente vero si può risolvere tramite due frasi importanti di Hegel. La prima, che la filosofia si occupa di ciò che è ed è eternamente, e con questo ha fin troppo da fare. E la seconda, che la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero. Ora, non abbiamo di fronte a noi altro che cose costantemente diverse, incomparabili con quelle che ci sono state e che ci saranno. Eppure, sono sempre il movimento dello stesso tutto. Ciò che Hegel fa è cercare un metodo che dal contingente possa spalancare la porta dell'eterno, del vero, e per fare ciò deve poter superare l'illusorio e conservare quanto di vero ed essenziale ci sia oltre eppure dentro le cose. Allora possiamo finalmente contestualizzare meglio l'emergere della società civile. Un argomento, un ambito, un concetto nei fatti sempre esistito, ma che ha preso forma e che è uscito dalla nebbia della storia solo di recente. Un altro aspetto importante è l'esistenza di una relazione organica, bivalente, reattiva, dialettica tra il pensiero del soggetto che coglie la realtà e che di conseguenza la trasforma, e la realtà stessa che si espone ad esso e lo condiziona, nel senso proprio letterale della parola. La nascita del mercato e necessità sociale di combattere lo stato di polizia, ovvero lo stato forte, amministrativo, invasivo nell'economia, tipico del 1700-1800, hanno portato l'attenzione verso questa realtà, che non è altro che un modo contingente di manifestarsi delle relazioni sociali. Eppure non è altro che una finestra affacciata verso l'eterno. Punto 2. Rotture. Coscienti di ciò, veniamo allora posti di fronte ad un eterno che si manifesta nel temporaneo. Un temporaneo che però gli dà sostanza, corpo, realtà. È la realtà dell'essere. Contrastando però la teoria migliorativa del conoscere al progredire delle epoche storiche secondo Hegel, gli epistemologi Feyerabend e Thomas Kuhn, come anche Foucault, evidenziano come in realtà il sapere sia abitato e mosso da tante correnti che si muovono con la propria direzione, che interagiscono e anche che si respingono, e che nuovi saperi, sia nel senso di concetti, sia nel senso di modi di sapere, nascono come altri muoiono. Foucault, nel confronto con Chomsky, Parla delle grandi scoperte scientifiche del 1600 e 1700 ad opera di Galileo, Newton e altri scienziati, osservando che la realtà nei fatti fosse sempre stata davanti agli occhi di tutti, con le sue leggi matematiche o logico-ontologiche. E che in un certo senso nel 1600 è bastato uno svelamento, ovvero la caduta del paraocchi filosofico che nascondeva la matematica come fondamento della natura. Con esso, però, è stata occultata la filosofia come strumento di conoscenza della realtà oggettiva. Tutto l'apparato aristotelico è caduto nell'ombra, sostituito dalla scienza di nuovo tipo. In un certo senso il sapere si accumula perché viene concretamente prodotto, ma con tre problemi essenziali. Ovvero, numero uno, la perdita di saperi, conoscenze, punti di vista, domande, risposte nel corso del procedere storico per motivi materiali e sociali, come per esempio la perdita dei manoscritti, poca diffusione del sapere prodotto e così via. Punto 2. La crescente disconnessione tra sapere dello stesso ambito, tra un'epoca e l'altra, a causa del cambiamento della realtà circostante. Come, per esempio, si pone la domanda: noi sappiamo davvero comprendere Platone o Hegel? Una domanda importante questa. E questo a causa del cambiamento qualitativo del sapere stesso, al cambiamento quantitativo, come ad esempio l'intensa ricerca in una direzione che si è dimostrata infruttuosa, per cui vengono posti nuovi quesiti. O anche a causa del già citato progressivo sbiadimento del sapere antico. Numero 3. La diversità delle cose di cui ci si deve occupare e a cui si deve rispondere, dovendo alle volte rivedere le conoscenze passate non tanto perché non vere, quanto perché obsolete o non utili, oppure da espandere, riattivando e piegando dei rami già esistenti del sapere accumulatosi. Avendo mostrato alcune inadeguatezze dell'accumulazione del sapere, la questione fondamentale è comprendere che a volte i contenuti sono intelligibili in modo sensato solo con la lente epistemologica che gli appartiene, che li ha creati. Altrimenti, certe sfumature vengono perse nella traduzione, come altre, d'altro canto, vengono create. Alla società occidentale di oggi pare strano impostare i problemi della natura, delle cause, o anche solo domandarsi in senso filosofico e qualitativo, piuttosto che in modo scientifico e quantitativo. Oppure, ancora di più, ad alcuni può parere direttamente futile farlo, perché la filosofia non può arrivare ad una conoscenza oggettiva. E questa è una procedura basilare di svelamento e nascondimento, per la quale il domandarsi filosofico prima pareva aver senso, ovvero il domandarsi qualitativo, a differenza invece di quello quantitativo, invece adesso è l'inverso. Gli aspetti della realtà in oggetto di esame sono gli stessi, d'altronde. Un altro aspetto importante è come determinate epoche evidenzino determinate caratteristiche del mondo, ovvero che vengono posti diversi quesiti a seconda delle diverse esigenze dell'epoca. Il dilemma dell'esistenza e dell'autenticità sarebbe sembrato insensato ad un greco antico, come oppure a un filosofo medievale, perlomeno nel modo in cui ce lo poniamo oggi. E ciò indica la contraddizione di noi moderni tra ciò che siamo o vogliamo fare, e ciò che effettivamente facciamo. Allo stesso modo, la questione della comunicazione, del significato, del linguaggio, che in altre epoche non ci si sarebbe mai posti in modo così importante, è conseguenza della necessità di fare i conti con l'epoca della iperconnessione sociale e di saper domare al meglio forze che altrimenti resterebbero oscure, seppur alla luce del sole, palesi eppure misteriose, come ad esempio i social network. Punto 3. Verità e precisione. Nell'opera di Martin Heidegger è sempre sotteso in modo più o meno evidente il tema della verità. Per lui era fondamentale la distinzione tra verità intesa in senso greco come svelamento e intesa in senso post-platonico, ma io aggiungerei specialmente post-copernicano, come precisione, come corrispondere a un giudizio apofantico della mente. Per il pensatore, rientra nella problematica dell'inautenticità dell'essere e poi del più minaccioso impianto tecnico, in quanto il soggetto si concentra sull'ente perché vuole usare la realtà. È invasivo e distorsivo, dimentica l'essere. A questo fine, l'idea che ci si fa deve essere corretta e non interessa che sia vera. Pertanto si prefigura una relazione conoscitiva orientata più al contenuto che non alla natura della cosa. Per noi il problema è parzialmente disallineato da quello di Heidegger, in quanto in questo articolo non ci poniamo la questione di tornare ad un essere che si nasconde, ma lo scopo di recuperare il modo di vivere autentico. Noi, invece, vogliamo conoscere le verità basilari che fondano la mentalità più che il contenuto, che può essere giudicato vero o falso. Vogliamo l'essere piuttosto che l'ente, la logica del contenuto piuttosto che il contenuto della logica. Questo perché la mentalità, con sue annesse verità base, orienta l'agire degli uomini in modo più profondo del contenuto contingente, influisce sul modo in cui comprendono il mondo circostante, gli altri e loro stessi. Essa è un fondamento di forma, di impostazione, più che di contenuto contingente, perché se la realtà circostante conferma tali assunti di base, essi ne vengono risaldati. E se la realtà invece li contraddice in modo più o meno importante, la nostra psicologia ha tutto un insieme di meccanismi di difesa, tra cui l'ignorare, il distorcere fino a farne una riconferma dei nostri assunti, il continuare noncuranti interpretando come non vere le informazioni o eventi negativi e così via. Non che questo renda la nostra mente un sistema chiuso e immutabile, ma le dà comunque una certa inerzia che può essere decisiva a livello strategico. L'innervatura di relazioni sociali, e non, ci condiziona sempre e si presenta in ogni istante infinitesimale che viviamo, nello sguardo verso l'orologio, o nel salutare qualcuno per strada, nella passeggiata in montagna e anche nel raccogliere una foglia per terra. Ci facciamo i conti costantemente in quanto plasma come noi vediamo il mondo. Per cui anche come agiamo. Vale anche l'inverso, ovvero il modo in cui agiamo influisce sulla nostra mentalità. E alla base di ciò, il mondo ci trasforma e viene trasformato intorno a noi, a causa nostra e nonostante noi. Non possiamo non affrontare ora il ruolo monumentale di Marx nella creazione di una filosofia del rapporto sociale, che seppur solo abbozzata in certe direzioni, si è rivelata un albero sempre vigoroso e fecondo per innumerevoli studi sull'uomo e su ciò che lo circonda. All'interno della sua opera possiamo ritrovare una matrice antropologica per cui l'uomo è indeterminato di per sé. Dice Marx, è un ente naturale generico. Il concetto di Gattungswesen, in tedesco, possiamo usarlo a doppio taglio, evidenziandone due aspetti diversi. Il primo, che chiamerei genericità in senso particolare, è che l'uomo è libertà. Pertanto il nostro agire è risultato di arbitrio, seppur comunque interfacciato con la situazione che lo circonda, tra cui la mentalità collettiva, le aspettative sociali e così via. Per cui non lasciamo operai o leader o scienziati, si tratta di una libertà essenziale con taglio individuale. La critica di Marx, da questo punto di vista, è l'imbestialimento dell'uomo ad opera del modo di produzione capitalistico perché viene determinato, l'uomo deve specificarsi, ha la sua universalità limitata nel lavoro specializzato e nel ruolo sociale. Il secondo aspetto del Gattungswesen è la genericità in senso generale, per cui l'uomo ha natura generica, ovvero che ha natura, logica e comportamento che non si possono determinare in modo universale, bensì che vengono modellati in virtù dell'epoca, della mentalità, delle condizioni sociali e, adesso arriviamo alla roba che scotta, i rapporti sociali. Questo significa che l'uomo non è egoista o buono o indifferente, eccetera. Non si può parlare di natura umana in questo modo. Le problematiche poste dal modo di produzione capitalistico sono eliminabili, come ad esempio la questione della guerra imperialistico-coloniale, l'antagonismo competitivistico e così via. E i veri problemi filosofici ed etici ci stanno ancora aspettando oltre la soglia. Sia il grado particolare che quello generale di genericità vengono formati dai rapporti sociali, direzionati. E da essi fiorisce ciò che possiamo chiamare appunto mentalità, intersezione tra la mentalità particolare e la mentalità generale. Ciò che tengo a tenere in evidenza per evitare disguidi è la continua, innegabile e potente influenza del mondo materiale, economico, geografico, urbanistico e così via sulla persona, che temo possa essere lasciato in secondo piano oppure dare un'impressione di trascuratezza, dato l'intenso contenuto teorico dell'articolo. Tali rapporti sociali sono fondamentali per determinare le fecondità e le sterilità sociali dei contenuti ideologici, delle idee, per determinare se sono comprensibili, se riusciamo a connettere un'esperienza particolare ad un concetto universale o collettivo, se in due parole allora se qualcosa è socialmente efficace. A questo serve costruire un'egemonia ideologica seguendo le orme di Gramsci, ovvero riuscire a conquistarsi il favore delle masse, ma anche, e questo è uno dei punti più delicati di tutto il concetto di egemonia, cambiare la mentalità generale al fine di rendere la collettività pronta a fare un cambio di paradigma. Per Perché una delle difficoltà più insormontabili che si trovò ad affrontare la neonata Unione Sovietica fu proprio l'eliminazione delle ideologie e dei rapporti borghesi, che con il loro predominio nelle campagne, nell'apparato statale e nell'esercito, condannarono l'URSS a capitalismo di Stato. I frequenti germi di una società realmente diversa, come ad esempio i sabati comunisti e la produzione comunitaria, come le milizie auto-organizzate locali, come i rapporti orizzontali nell'esercito o la democrazia nei Soviet, furono soffocati dai rapporti gerarchici dove, seppur senza sanzione formale iniziale, il rapporto lavorativo burocratico si stabiliva in modo gerarchico, creando una separazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra organizzatore e organizzati. E questo, come disse Marx, crea una gerarchizzazione indipendente dalla volontà delle persone coinvolte. In un qualsiasi progetto cooperativo, che sia pure la pulizia di casa, per esempio, ci siamo dedicati magari di meno a qualcosa di quanto avremmo dovuto o potuto, e ci troviamo surclassati a livello sostanziale da un'altra persona che ha acquisito le competenze, o sa come orientarsi, o che semplicemente ha stretto dei rapporti che gli permettono di far più di noi. Quando bisognerà scegliere un rappresentante del gruppo o evenienze del genere, è molto probabile che essa verrà scelta al posto nostro, dando una sanzione formale alla sostanzialità del rapporto. Ciò incoraggerà, a causa delle diversità ormai dei ruoli, il mantenimento e il solidificamento di questa differenza tramite diversi mezzi materiali e intellettuali, oltre che la potente cosa chiamata abitudine, che diventerà sempre più profonda. Fu questa, sostanzialmente, una delle sfide del neonato potere sovietico, che non poté risolvere anche a causa della difficilissima situazione, come la guerra civile, la carestia, il limitato potere bolscevico, l'apparato statale ancora sedimentato, che ovviamente impedirono l'adozione di rapporti sociali nuovi e pertanto sperimentali, facendo optare invece per soluzioni temporanee ma pratiche e già comprovate, per così dire. Il punto di tensione del gramscismo e del concetto di egemonia, allora, risiede nella domanda: se i rapporti sociali capitalistici continuano a sussistere, si riesce ad uscire in massa dalla mentalità dominante? Come si fa a far diffondere un'idea che possa essere accolta nelle menti delle persone come verità, se poi nella vita quotidiana vivono altro? Qui sta l'essenziale punto di contatto tra prassi e teoria. Il movimento di emancipazione deve conquistarsi l'egemonia politica anche trasformando la realtà intorno a sé. Ciò accade in questo passo scritto da Marx, parlando dei circoli operai francesi. Quando gli operai comunisti si riuniscono, il loro scopo è primariamente la dottrina, la propaganda, eccetera. Ma con ciò fanno anche proprio un nuovo bisogno, il bisogno di società, e ciò che sembra un mezzo è diventato il fine. Questo movimento pratico può essere osservato nei suoi più splendidi risultati, guardando gli ouvriers socialisti francesi uniti. Fumare, bere, mangiare e così via non sono qui semplici mezzi dello stare assieme o mezzi per stare assieme. La società, l'unione, la conversazione, che ha sempre come scopo la società, gli basta. Presso di loro la fratellanza degli uomini non è una vuota parola, ma una verità, e la nobiltà dell'umanità risplende verso di noi da quelle figure indurite dal lavoro. Citazione tratta dai manoscritti economico-filosofici. A partire da questo, allora, possiamo concludere dicendo che Heidegger giustamente indica due tipi di verità, una contenutistica, precisione, e una logico-ontologico essenziale, ovvero la verità in senso di aletheia. La linea lungo la quale però bisogna riformare Heidegger è quella dell'agenzia dell'uomo, perché la sua tesi che la verità ci si rivela essa e che ci accade come evento, lasciando evolvere la situazione in autonomia, è, se mi si permette, sbagliata. Perché se non siamo noi ad influenzarla, saranno altre cose, il vuoto non esiste mai. Il fatto che la lascitezza abbandono, da lui resa con Gelassenheit, una noluntas o rinuncia della volontà in altri termini, permetta una connessione più profonda con l'essere, è falsa. Perché questa apertura sì, ci permette di osservare le cose per come sono e meno per come vorremmo che fossero, ma d'altro canto, non siamo forse noi a doverci a che fare. È una posizione simile a quella di molti prospettivisti o atei del giudizio. Le cose stanno così come stanno, punto e basta. Ma come possiamo, vivendo noi in una società, relazionandoci noi con la realtà che ci sta intorno, subirla acriticamente? Possiamo e dobbiamo poter giudicare ciò che c'è, che ci accade e che facciamo come bene o come male, come giusto o come sbagliato, perché viviamo in un mondo con il quale abbiamo a che fare e nel quale possiamo sentirci meglio o peggio. Tali posizioni passiviste hanno portato ad ideologie deviate, convulse, uno dei nemici più grandi per un movimento rivoluzionario e affermativo, a causa del loro seducente esaurimento, stanchezza, passività, lontani dalla violenza del fascismo, del nazionalismo o dell'autoritarismo. Sto parlando dell'accelerazionismo. Heidegger, comunque, è uno dei pensatori con cui bisogna per forza fare i conti per due essenziali aspetti. Ha spostato in una direzione feconda e importante la ricerca filosofica, e riguardo a cose estremamente interessanti da dire, mantiene comunque caratteristiche sintomatiche della coscienza capitalistica di passivismo e di preoccupazione per l'esistenza e per la macchinicità, oltre che per l'inautenticità, riuscendo in modo molto significativo ad essere uno dei pensatori più importanti del secolo scorso, cosa che dimostra appunto anche l'efficacia sociale delle sue idee e di rimbalzo la situazione sociale alla base. Allora, bisogna sia recuperarlo, seppur in modo critico e instaurandoci un dialogo, sia saperlo studiare come caso esemplare dell'uomo della società di massa, del nazismo e della ricostruzione che si sente schiacciato, affrontandolo in modo consapevole e serio. Adesso siamo a una sezione invece un po' più di ponte, che tratta delle discorsività nel gioco politico-sociale. Posti in evidenza i tre punti fondamentali nella sezione precedente, ora possiamo orientarci verso i modi in cui la verità ottiene efficacia e forma sociale, oltre che contenuto, ovvero le discorsività. Non le analizzeremo, in questa breve parentesi di approfondimento, in modo genealogico, ovvero individuando più che delle forze sottostanti un insieme di fattori congiunturali che hanno permesso la nascita e diffusione ed efficacia della discorsività. Seppur interessante ed utile, infatti, tale compito è già stato svolto da Foucault in modo egregio, specialmente nei corsi dal 70 al 79 al Collège de France, con l'obiettivo, cito, che non sarebbe tanto di fabbricare degli attrezzi, ma di costruire delle bombe, perché una volta utilizzate le bombe che si sono costruite, nessun altro potrà servirsene. Il suo ruolo, altra citazione, non è tanto occuparsi del problema delle sociologie delle classi, quanto del metodo strategico relativo alla lotta. Fine citazione. Essa si fa correttamente attraverso delle organizzazioni politiche, come il partito, il sindacato, il consiglio operaio e così via, come già osservato e teorizzato dal radicalismo del 1800, ma anche attraverso propaganda e contropropaganda, con produzione culturale, quanto anche l'elaborazione filosofica, e adesso anche con l'azione diretta, la solidarietà alle minoranze e ai gruppi oppressi, l'aiuto nei posti di lavoro ai lavoratori scioperanti e così via. Poi, nella sezione che segue, faremo un piccolo volo di gabbiano su due periodi principali della Grecia antica, quello classico e quello ellenistico, allo scopo di esaminare come dallo stesso problema, ovvero la riforma della polis, determinati tipi di produzione veritativa, ovvero determinati gruppi con tesi di fondo e mentalità comuni, facciano sgorgare tipi di prassi politica, filosofica, sociale e normativa diversi tra loro e con effetti a loro volta appunto diversi. Ciò che è importante mettere in evidenza è il ruolo appunto strategico dei discorsi in quanto usati per giustificare o per anche delegittimare un'organizzazione del potere, un'istituzione e un'usanza. La produzione della verità necessita di fonti prime, che possono essere site nell'uomo singolo e individuale, questo avviene oggi specialmente, oppure nella natura, a detta del sofismo trattino cinismo, nella collettività, secondo un'ottica normativa e di diritto positivo, oppure nella sacralità, secondo un ordine teocratico. E parte delle mosse discorsive è la dislocazione o il rafforzamento di tali fonti. Che poi, se la religione è fonte di verità, non sono automaticamente i preti o il clero in generale a detenere il potere politico diretto. Storicamente abbiamo potuto osservare la figura di mediazione del sovrano fare da ponte tra i signori feudali guerrieri e il ceto religioso. Sia la guerra sia la religione erano fonti di verità e di legittimità per quanto riguarda la capacità e la meritevolezza di un sovrano. Nelle lezioni del 1978 al 1979 al Collège de France, raccolte nel libro La nascita della biopolitica, Foucault, discutendo del neoliberalismo e in particolare dell'ordoliberalismo tedesco, parla di come il mercato diventi fonte di verità, sia il rivelatore di una politica giusta o sbagliata, di un tra virgolette, sovrano meritevole e capace o meno. Nella discussione della prossima sezione, ciò che vedremo saranno un insieme di mosse strategiche che decentrano la sorgente di verità per una critica del potere, oppure a tentativi di minare il potere dal suo stesso fondamento, oppure ancora a tentativi di salvarlo sempre ricorrendo o ad un'altra fonte o alla stessa, ma rivisitata in qualche modo. E adesso comincia la grande parte sulla questione della verità nella Grecia antica, partendo dalla Grecia classica. Seppur con riferimento a solo due grandi testi, ovvero La storia alternativa della filosofia di Costanzo Preve e Le lezioni di Foucault del 71-72, la nostra esposizione vuole cercare di catturare il cuore pulsante della produzione vegetativa greca. Nelle sue lezioni, Foucault traccia la genealogia del diritto greco, dove inizialmente le famiglie nobili tramandavano in via orale le leggi e il giudizio veniva svolto con preventiva ammissione del colpevole, o in caso di giuramento falso, la punizione degli dèi. Per approdare solo secoli dopo alle tavole scritte di legge e a procedimenti giudiziari tramite tribuna popolare. Una cosa davvero simile era accaduta anche a Roma, risultando con la sanzione della legge scritta sulle 12 tavole. Foucault espone anche la relazione della verità con il divino, la relazione degli dèi con la città, i rapporti di forza nella polis che le hanno fatte evolvere. L'autore parla poi di come l'ascesa economica, grazie all'espansione del commercio, e militare, gli eserciti oplitici erano costituiti da cittadini in armi e non più da sola cavalleria nobili. L'ascesa del piccolo artigianato e commercio rafforzò i ceti medio-bassi, creando una dissonanza tra i reali poteri della polis e il sistema giuridico ereditato dal passato, palesemente sotto il controllo dell'aristocrazia. Il popolo dei cittadini comuni, forte di maggiore influenza economica e militare, poté ottenere la scrittura delle leggi, che ora erano di dominio e di conseguenza di creazione pubblica, la base, ovviamente, della democrazia. La lotta tra demos, popolo, e aristoi, i migliori, i nobili, si tradusse in una lotta per la legge orale o per la legge scritta. Ciò evidenzia A, la sempreverde pianta della lotta di classe, B, come le sovrastrutture cambino in virtù della struttura economica, e C, che le sovrastrutture non sono neutrali, ovvero l'organizzazione politico, giuridico, ideologico e religiosa può essere benefica ad una o ad un'altra parte sociale. La differenza tra la primordiale organizzazione aristocratico-guerriera degli Achei e la moderna polis democratica greca era infatti non solo sociale, ma anche economica, politica e culturale. E se in tempi arcaici la religione era la rivelazione della verità, la fonte della verità, che era rigorosamente in mano all'aristocrazia che ministrava i riti liturgici, in tempi classici lo era diventata la filosofia, una disciplina veritativa alla ricerca dell'archè, ovvero il principio, della polis e della natura, della koinonia, il fondamento comune, del metron, la misura, al fine di scongiurare l'ubris, l'eccesso, la tracotanza. Una ricerca finalizzata all'armonia, all'equilibrio della comunità, da Parmenide definita essere sferico, nel senso greco di globale, di totale. Oppure la comunità definita da Democrito come atomo, ovvero come indivisibile, eccetera. Tutto ruota intorno a questo aspetto comunitario e se ne fa portavoce la filosofia, che ne è fonte e che ne è strumento. A tal fine ritengo importante il dilemma Socrate-Sofisti-Platone perché esso racchiude un problema estremamente importante. Ovvero è il primo grande confronto, che ci sia agevolmente pervenuto tra le mani e con un'importante diffusione oggi, tra discorsi. Verità interiore, verità esteriore e verità ideale. Socrate, i sofisti e Platone, paradigmi veritativi differenti. Socrate sosteneva il ruolo pedagogico del dialogo, della maieutica, ovvero dell'arte ostetrica, e per dei motivi importanti. Infatti, coloro che prendono parte al parto sono la partorente, l'ostetrica e il neonato. L'ostetrica ha il ruolo di aiutare la partorente a far uscire il neonato, non per forza con la violenza, con gli strattoni, ma anche solo dando l'indicazione di respirare o di spingere al momento giusto. La partorente è l'origine del neonato e il neonato è prodotto da essa. Quello che cercava di fare il buon ostetrico Socrate era impedire che i bambini piovessero dal cielo degli dèi o dall'acropoli dell'aristocrazia, ma venissero dall'interlocutore, dal cittadino. La verità Non si cercava più al di fuori, nel governo della polis o negli insegnamenti, come testimonia la lettera settima di Platone, nella quale gli ricorda la decadenza di Atene e l'onnipresente ingiustizia. Appellarsi allora all'intimo senso di giustizia, di bellezza, di coraggio e così via delle persone è stato il capolavoro di Socrate. Non con l'obiettivo di segnargli qualcosa, oppure di fare una catasta di opinioni, ma per costruire insieme un insieme di definizioni, di obiettivi e di idee. Tale suo movimento delegittimante la classe dominante, che Socrate provocava con il suo saper di non sapere, non è ben chiaro come contestualizzarlo a livello politico, perché di Socrate si sa tutto sommato poco, ed egli era critico anche del dominio spartano, tanto che quando i 30 tiranni lo incaricarono di arrestare un generale nella guerra del Peloponneso, pur di non commettere un'ingiustizia, piuttosto che andare a Salamina, egli tornò a casa. Ma ciò che possiamo ipotizzare era un progetto di rifondazione della polis. E sappiamo per certo che il metodo dialogico contrastava con il metodo monologico dei sofisti, che si ritenevano saggi, a differenza degli interlocutori cui insegnavano, e che sostenevano giustizia più alta di quella della città. Infatti, nell'Apologia, Socrate si appella a quella degli dèi, oltre che il ruolo particolare del filosofo come inquisitore della realtà. Comunque, Socrate ritrova la verità nel tessuto della comunità, mentre per Platone la cosa sarà un po' più diversa. Per i sofisti, con il fallimento della comunità, si profilava il collasso della verità comunitaria stessa. Questo portò a un'ottica relativistica individualistica, dove la verità è l'opinione del saggio più saggio, o bravo a convincere della propria saggezza, dell'altro. Siccome la verità non si poteva costruire nella comunità, per cui bisognava riferirsi agli individui, né essa era contenuta in tutti gli uomini, l'insegnamento e lo sviluppo della retorica furono l'arsenale biologico e tecnico della lotta sofistica. È un discorso non dialogico, non dialettico, bensì retorico, eristico, oratorio, monologico. Con la scomparsa della verità del nomos, ovvero la legge, la regola, ci ripiego verso la physis, ovvero la natura, ritenuta come portatrice di un fondamento etico più radicale e vero. Ciò implica però che la verità allora non è qualcosa che si costruisce, bensì che si scopre. Questo è il fondamento che dà senso alla figura del saggio, che ha scoperto la verità e che può insegnarla agli altri. Platone, a diritto il figlio intellettuale di Socrate, ne raccolse il testimone continuando la lotta antisofistica del maestro. La sua opera è sterminata, e qui non è il luogo, né io ho le competenze, per affrontarla. Ma detto ciò, voglio far notare tre aspetti del pensiero platonico. Il primo è il ruolo reiterativo politico della filosofia. Il secondo è l'elaborazione di un metodo conoscitivo, ovvero la dialettica, e il terzo è la critica alla società. Punto 1. Il ruolo veritativo politico della filosofia. Al giorno d'oggi può apparire strano il ruolo fondamentale che Platone assegnava ai filosofi nell'organizzazione della città. Com'è possibile che volesse dei blateroni al governo piuttosto che degli economisti, o degli strateghi militari, o dei tecnici in generale? La nostra difficoltà è concepire una verità di tipo filosofico. Oggi la verità è infatti scientifica, ma è economica. Ma in quel contesto la verità era morale, etica, estetica, religiosa. In un certo senso l'economia e la scienza, e le persone che ne facevano le veci, tra virgolette, non avevano ancora abbastanza influenza sul modo nel quale la società funzionava perché tali discorsi potessero avere un'importanza più che marginale. Per Platone la verità da trovare era quella filosofica. Il bene e tutte le altre idee che ogni cittadino conservava dentro di sé, e qui fa capolino il pensiero di Socrate, ma che i filosofi avevano conosciuto meglio durante il tempo speso nell'iperuranio. Insomma, i filosofi erano ritenuti più sensibili al bene e all'ideale. Questo gli permetteva di poter valutare con saggezza i principi con i quali regolare la polis. Tale ceto di filosofi governanti avrebbe dovuto vivere in comunione assoluta, pur non essendo comunismo come inteso da noi. In comune assoluta tra loro per non essere suscettibili alle tentazioni del denaro, della ricchezza, del possesso, perché in caso contrario, cito, condurranno tutta la loro vita odiando e odiati, insidiando e insidiati, temendo molto più spesso e molto di più i nemici interni che gli esterni. Ed eccoli già correre sull'orlo della rovina, essi e il resto dei cittadini. Tratto da La Repubblica. Il ceto dominante dei filosofi sarebbe stato necessario a causa dell'illusorietà del mondo, nella quale cade la maggior parte delle persone. Si pensi al mito della caverna, in cui l'ombra è il mondo della doxa, ovvero l'opinione, nella quale vivono gli uomini, a parte pochi che riescono ad uscire e contemplare il mondo delle idee, inizialmente venendo accecati all'uscita dall'oblio e scoprendo la verità aletheia, come assenza di oblio, disvelamento, per i quali la verità è disvelata, ma che cercando di portarla agli uomini del mondo delle ombre vengono derisi, picchiati e infine uccisi. E se dovesse discernere nuovamente quelle ombre e contendere con loro che sono rimasti sempre prigionieri, nel periodo in cui la vista offuscata, prima che gli occhi tornino allo stato normale? E se questo periodo in cui rifà l'abitudine fosse piuttosto lungo? Non sarebbe egli allora oggetto di riso? E non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati, e che non vale neppure la pena di tentare di andar su? E che prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri? Forse che non lo ucciderebbero se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo? Citato sempre dalla Repubblica. I falsi leader, coloro che si nutrono di oscurità, menzogna e inganno, sono i più grandi nemici dei filosofi, perché hanno più da perdere degli altri con la redenzione, con il disvelamento della verità. In onda di luce la tana del verme ed egli si contorcerà fino a nascondersi di nuovo. Platone raccontava amaramente la fine del suo maestro, Socrate, sfortunato ad essere effettivamente caduto nelle mani degli sciocchi osservatori dell'ombra. Punto 2. L'elaborazione di un metodo conoscitivo, la dialettica. Come districarsi nell'ombra, nell'opinione, per poter creare verità e sapere? Platone su questo aspetto è stato il fondatore della dialettica, spiegato dal suo alter ego letterario Socrate. Non sarebbe affatto privo di ricompensa cogliere scientificamente il significato di due procedimenti. Uno, abbracciare in uno sguardo d'insieme e ricondurre a un'unica forma ciò che è molteplice e disseminato, affinché, definendo ciascun aspetto, si attinga chiarezza intorno a ciò di cui si intende ogni volta insegnare. L'altro consiste nella capacità di smembrare l'oggetto in specie, seguendo le sue nervature naturali, guardandosi dal lacerarne alcuna parte come farebbe un cattivo macellaio. Citato dal Fedro. Essenzialmente, la dialettica è un procedimento conoscitivo che crea differenza, smembra l'oggetto in specie a partire da un oggetto inizialmente intero, omogeneo e inconosciuto. La differenziazione viene creata nel modo del pensiero, in un metodo tendenzialmente dicotomico, ovvero distinguendo una cosa dall'altra. Poi in essa possono distinguersi ulteriori determinazioni diverse e così via. Avendo svolto tale differenziazione, per Platone si rende necessario ricomprendere tutto ciò nell'unica forma, diremmo noi nell'universale, avendone perciò mostrato la concretizzazione. Il risultato del procedimento è che l'universale si è reso concreto e il particolare ha ricevuto connessione e partecipe di qualcosa che prima poteva non essere evidente. In termini hegeliani, diremmo che abbiamo una comprensione del particolare, ora di un oggetto singolare che compartecipa dell'universale e nel quale l'universale prende forma. Tutto ciò avviene per Platone in forma dialogica. La centralità del logos, ovvero discorso, è ovviamente greca. Ma la differenza tra dialogo, un discorso, interlocuzione in due, e un monologo di un esperto da solo, è che la verità si trova insieme con parità di parola, in greco isegoria, per cui confronto. Le idee vengono sì ricordate, ma ciò avviene tramite il confronto, tramite il dialogo, tramite lo spostarsi dell'indagine lungo linee inaspettate. Il dialogo maieutico non perde importanza con Platone, anzi, l'enorme maggioranza delle sue opere sono scritte sotto forma di dialogo. L'obiettivo, però, non è la conoscenza speculativa. Il sapere è anche politico, sociale, morale. Pratico, e per questo il filosofo deve poter valutare ciò che ha appena conosciuto per poter dire se è bene o male, ovvero cosa farne. Per questo motivo, Platone introduce i miti fondativi, ovvero dei racconti che forniscono il paradigma valutativo con il quale poter dare un giudizio su quanto conosciuto dialetticamente. Deleuze, a riguardo, dice: tale fondamento si trova determinato nel Fedro sotto la forma delle idee, così come sono contemplate dalle anime che circolano al di sopra della volta celeste. Nel politico, sotto la forma del dio pastore che presiede di persona al movimento circolare dell'universo. Centro motore del circolo, il fondamento è istituito nel mito come principio di una prova o selezione, che conferisce tutto il suo senso al metodo della divisione, fissando i gradi di una partecipazione elettiva. Partecipare vuol dire avere parte, avere dopo, avere in secondo grado. Chi possiede in primo grado è il fondamento. Solo la giustizia è giusta, dice Platone. Quanto ai cosiddetti giusti, essi possiedono in secondo, in terzo o in quarto grado, o in simulacro, la qualità di essere giusti. Che solo la giustizia sia giusta non è una semplice proposizione analitica. È la designazione dell'idea come fondamento che possiede in primo grado. Citato da Differenza e ripetizione. Il mito fondativo, allora, costituisce il paradigma valutativo per rendere la ragion pura, speculativa, dialettica e differenziante una ragion pratica, un pensare morale. La filosofia platonica è valutativa, cioè necessario specialmente se è ciò di cui si occupano i governatori della polis. Così che il sapere diventa pratico, normativo, morale, veritativo. Ed esce dai corridoi speculativi dei blateroni di oggi. Il compito del re filosofo era la scoperta del metron, la misura di ogni cosa, per cui conoscerla e trovare dei freni, dei katekon in greco, che impedissero l'eccesso e la tracotanza, la hubris. Punto 3. La critica alla società. Platone, inoltre, fu uno dei primi critici filosofici della sua realtà. La polis aveva ucciso il suo mentore, i sofisti diffondevano il veleno del relativismo con i loro discorsi oratori e la legge non veniva rispettata. Il filosofo allora scrisse di una repubblica, una polis organizzata idealmente. La mossa di Platone svolge il doppio ruolo di criticare ciò che gli stava intorno, cosa che avvenne specialmente comunque negli altri dialoghi, come di proporre qualcosa di diverso. Non avendo i greci una concezione della storia come la nostra, non poteva fare una critica in avanti. Del tipo, ci aspetta qualcosa di diverso, un rivoluzionamento nella società che ci porterà a. Bensì, ne fa una in alto, dicendo che la verità è un'altra. Ovvero, Platone è stato uno dei primi critici sistematici del mondo nel quale viveva. Non un pessimista, come ad esempio Schopenhauer, ma un riformatore, qualcuno che voleva riformare la comunità secondo altri principi, migliori. Il potere ad Atene non era amministrato e detenuto in modo vero, genuino. Allora, questa inconformità alla verità avrebbe portato la città a decadenza, fallimento, spregio agli dèi, disarmonia. La non conformità alla misura apre le porte al mondo dell'eccesso, del conflitto e della fine della città intesa comunitariamente. Ciò a differenza dei sofisti, che invece eseguivano una critica verso il basso, indicando le radici reali del diritto e dell'equilibrio nella physis, nella natura. La repulsione tra Platone e sofisti era dovuta alla visione radicalmente diversa riguardo alla possibilità di elaborare un'etica comunitaria. Perché per i sofisti non si trattava di elaborare, bensì di scoprire e insegnare. E per Platone assumevano questo ruolo pericoloso di scardinatori del valore del nomos. In questo, vedremo, come nella filosofia ellenistica ci sono molti rimandi sofistici per quanto riguarda la soluzione al fallimento della polis e anche per inferenza del nomos. Al tempo di Platone era anche diffuso il cinismo, di cui Dionigi di Sinope è il celebre esempio, che proponeva anch'esso un ritorno al vivere naturale dell'uomo, ma in questo caso letteralmente come i cani, da cui Chion. Secondo gli altri abitanti di Atene che guardavano disgustati questi uomini vivere per strada apposta. Sono famosi gli scambi tra Diogene e Platone, nei quali spesso Platone aveva la peggio retoricamente parlando. Un caso divertente è che Platone stava insegnando alla sua accademia che cosa fosse l'uomo, categorizzandolo come un bipede senza penne. E Diogene irruppe nella sala brandendo un po' lo spennato, urlando: "Questo è il tuo uomo!" Ma questa furia del dileguare e del distruggere di questo filosofo cinico che tentava appunto un ritorno dalle radici era di enorme intralcio al programma di riforma e riqualificazione del nomos da parte di Platone. Due tipi di critica diversi che si fanno portatori di due programmi profondamente diversi. Ricorderei che è molto più facile, perlomeno retoricamente, distruggere piuttosto che creare e costruire. E per questo Diogene, complice anche un senso dell'umor di tutto rispetto, sembra così simpatico. Ma al di là della simpatia, già c'è un programma politico di ostacolamento verso coloro che cercavano di rifondare la polis nel nomos e in senso comunitario. Il mondo ellenistico. Nel passaggio da età classica ad età ellenistica, si rese evidente l'estremo stato di esaurimento delle poleis greche a causa delle continue guerre tra loro, con la Persia, infine per la conquista di Alessandro Magno. Con il rafforzamento del mercato schiavistico, le logoranti guerre, le epidemie e l'impoverimento del popolo, l'uguaglianza nella polis, che doveva oltretutto sottostare al dominio macedone, per cui la democrazia era qualcosa di scomodo per i dominatori, l'isorropia, ovvero equilibrio, è stata sostituita da miseria e polarizzazione sociale. Questo ha portato a due tipi di reazione: quella epicurea, ovvero della ritirata all'interno del giardino degli amici, dell'eredità comunitaria, che prima si estendeva a tutta la città, e quella stoica di disobbedienza e protesta tramite indecenza, ovvero la naideia, in parte assorbita dal cinismo, come di ritirata nella coscienza e virtù individuale. In un certo senso l'epicureismo si posiziona a metà tra la grecità classica e il pluralismo individualistico, data la sopravvivenza a livello comunitario della ricerca e rispetto di un metro, di una misura, di un contegno e di un limite. È importante come però il centro della vita non sia più la polis, bensì un sottoorgano, una sottocomunità, un posto protetto, al sicuro dal mondo esterno e nel quale si poteva godere della solidarietà dei compagni. Lo stoicismo è invece il rinculo completo del disfacimento ellenistico della città. L'etica, la virtù, la responsabilità diventano esclusivamente individuali e si cercano anche strumenti di protezione nei confronti del mondo esterno. L'atteggiamento di imperturbabilità, la atarassia, l'analisi di quanto rientra nel nostro controllo e di quanto no, la coscienza consolatoria dell'inevitabilità della morte, dell'aver fatto il possibile, sono tutti indici di un ritrarsi dell'uomo dall'essere comunitario ad una dimensione duale me-non me, interno e esterno, che i greci classici non potevano comprendere appieno, in quanto tali problemi non si ponevano. Hegel cataloga tali filosofie come interiorità all'ombra del potere e propugnanti falsa libertà. In quanto queste concezioni ormai individuali, o comunque ristrettamente comunitarie della libertà, della virtù e della giustizia, non scalfiscono la reale non libertà, la reale non virtù, la reale non giustizia collettivamente praticata. In un certo senso, un arrendersi all'incontrollabilità dell'esterno per piegare verso un qualcosa interno, sia esso individuale o sottocomunitario. Ma la cosa che caratterizza lo stoicismo in modo particolare è appunto il ripiegare della fonte di verità dalla comunità, dal nomos, alla phusis, ovvero appunto la natura, all'interiorità dell'individuo, o a quanto è più radicale rispetto alla comunità cittadina. La morte della verità esterna porta alla ricerca di qualcosa di interiormente vero, che possa riscattare e confortare la devastazione fuori dall'io. L'etica naturalistica dello stoicismo e l'individualismo sono eredi della sofistica classica e della sua estremizzazione nel cinismo di Diogene, che in parte influì su e confluì nello stoicismo stesso. Non è nemmeno indifferente osservare, e ringrazio Preve per aver riportato esempi così preziosi, la natura comunistica dell'epicureismo e le tendenze critico-rivoluzionarie di diversi stoici. Ad esempio, Sfero di Polistene tentò di reintrodurre la Costituzione di Ricurgo in modo più egualitario, senza ceti, e lui era uno stoico. Plossio di Cuma era un sostenitore di Gracco ed emancipatore degli schiavi in Asia Minore. Evemero, che scrisse la Sacra Iscrizione, un testo utopico, e Giambulo, che racconta di un viaggio fantastico in una terra dell'abbondanza, ovvero avevano comunque delle tendenze critiche, in senso costruttivo. Questo in parte per rispondere a Hegel per quanto riguarda l'arrendevolezza assoluta indotta da tali movimenti. È indubbio però come le filosofie ellenistiche fossero una radicalizzazione della protesta nei confronti del disfacimento della polis. Ed è assolutamente importante vedere come la fonte di verità sia allora stata trasportata dal nomos della polis alla phusis, natura, o al nomos della comunità di compagni. La mossa ideologica del trovare una nuova fonte di verità è importante perché desautora le altre, fornendo il terreno teorico per l'elaborazione di ideologia e verità che spingono per il cambiamento dei rapporti di potere nella polis. Nonostante tali atteggiamenti critici, l'individualismo fu allora un ripiegamento importante, anche perché evidenziava un certo tipo di aspetti, quelli individuali, e nascondeva quelli comunitari. Abbiamo a che fare con un occultamento-svelamento del tipo che abbiamo menzionato nella prima parte dell'articolo. Ma è forse intrinsecamente negativo? Le impostazioni teoriche, neutrali o partigiane? Per quanto nel corso dell'articolo abbiamo avuto una leggera avversione verso l'individualismo, è importante considerare che la focalizzazione sull'individuo non è di per sé negativa o positiva. Partiremo da un esempio diverso per capire per analogia e contrasto in che modo un approccio possa essere bivalente. Nel corso del 1600 e del 1700 in Inghilterra e in Francia, i regimi subirono forti scossoni. Nella prima, la borghesia voleva delegittimare la monarchia, puntando all'origine conquistatrice dell'aristocrazia normanna sul terreno del popolo sassone. Nella seconda, l'aristocrazia voleva combattere la crescente apertura del monarca nei confronti della borghesia, a cui egli vendeva titoli nobiliari e affidava cariche amministrative, delegittimando monarchia e borghesia come falsi eredi di Roma. Questo terreno teorico dell'origine fu poi usato dalle parti attaccate per controbattere. È la nascita di un discorso, di un ambito di problematizzazione della realtà circostante. Oppure la forma contrattualistica, mediata dalla creazione di uno stato originario, ha fatto da scheletro a due teorie della società. Quella di Rousseau, nella quale l'uomo corrotto dallo stato originario, dal diritto di forza, si emancipa in una società della volontà generale. E quella di Hobbes, nella quale la società della sfiducia, lo stato naturale, a riguardo gli appunti di Foucault sono molto interessanti, viene messa in ordine con la remissione della propria forza e diritto nelle mani di un sovrano, ovvero il Leviatano. Ci interessa l'uso dello stesso impianto teorico per giustificare da un lato un sistema repubblicano, dall'altro un monarchico, ovvero lo stato originario e il fondamento contrattuale individuale del governo. Le strade poi divergono, ovviamente giustificando due sistemi contrapposti. Il potere si è sempre giustificato, e non solo in questo modo. Per fare un rapido elenco, possiamo ricordare la giustificazione religiosa, caratteristica della monarchia assoluta, la giustificazione di valore bellico, delle monarchie feudali, la giustificazione contrattualistica, del 1700, la giustificazione nazionalculturale, del 1800-1900, la giustificazione economica, del secondo 1900. Ovvero, il potere di volta in volta si è fregiato della capacità di essere vincitore sul campo di battaglia, oppure benedetto da Dio, oppure volere del popolo, oppure unità della nazione, oppure ancora miglior mezzo per gestire l'economia, per giustificarsi. Giusto per parentesi, questa non è una lista cronologica, tutte queste si compenetrano al giorno d'oggi in forme e proporzioni diverse. È però di interesse capire quale sia egemone, dominante, dove e perché. È importante però che tali discorsi sono stati anche campo di delegittimazione, di controcondotta. Basti pensare alla Riforma protestante, ma come a movimenti comunisti cristiani. Ernst Bloch, per esempio, è uno dei massimi pensatori in questo senso, che usano il discorso religioso stesso in senso critico e ben diverso dalla giustificazione della monarchia e del potere della Chiesa. Ma possiamo anche pensare all'utilizzo dell'individualismo, che è premessa del contrattualismo, volgendolo anche contro lo Stato. L'anarchismo di Max Stirner è un esempio, o Lysander Spooner. E le disuguaglianze, piuttosto che come arma teorica del quello degli altri non mi riguarda, o come ad esempio il discorso dell'origine dell'eredità, è stato luogo di scontro di borghesie e aristocrazie. O come ancora, l'unità nazionale del fascismo sarebbe potuta essere minata dall'interno da particolarismi locali secessionistici. Ciò che abbiamo davanti, allora, è un autentico Kampfplatz, come lo chiamava Kant. Letteralmente campo di battaglia, di cui tradizionalmente si è sempre esaltata l'importanza della battaglia, ma con la nozione di discorso possiamo dare la giusta importanza anche all'atto del campo, dove ci si contende per roccaforti, corridoi strategici, si compiono manovre, si sparano palle di cannone. Il nostro obiettivo è capire se possiamo usare le risorse del nostro nemico contro di lui. Parte del nostro sforzo si muove in questa direzione. Partendo dall'impianto concettuale di un'epoca, è possibile rivoltarsi contro di essa? Per noi, figli di un'era dominata dal neoliberalismo, dall'individualismo, dal problema dell'espressione, il comunismo si articola in modo diverso dall'eguaglianza, diventa anche una questione di espressione dell'individuo. Allo stesso modo, i capitalisti, o per altro dire gli apologeti, tendono a considerare il comunismo come un nivellement assoluto, un livellamento assoluto. L'eliminazione della differenza tra uomini a causa di un'uguaglianza totale, lo stampino. Oppure, per altri versi, la considerazione egoistica della natura umana che si rivelerebbe incompatibile con la produzione e la redistribuzione comunitaria. O ancora, l'assenza di una verità esterna e il nichilismo atomistico-relativistico dell'opinione. Con una risposta tipica che sarebbe: come puoi forzare una persona a pensarla come te? Ognuno ha la sua opinione, perciò ognuno fa come vuole. Parrebbe strano, ma al giorno d'oggi esistono persone che pensano queste cose, e sono anche tante. Possiamo però, da questi luoghi comuni, capire quali siano le preoccupazioni delle persone di oggi, e e nel caso fossero impiantate da altri e inautentiche, dispellerle andando fino a fondo. Per poi mostrare l'insostenibilità delle posizioni di cui si fregiano con una critica immanente, come fece Marx nel 1867 con il Capitale, una critica dell'economia politica, trovando in essi sotterranei le premesse non dette ed evidenziando le conclusioni paradossali e contraddittorie degli assunti capitalistici. Un sostanziale sommovimento, sollevamento, scrostamento della patina ideologica di cui si faceva portatrice l'economia politica classica, usando contro essa stessa il suo contenuto di verità, come anche le sue menzogne. Una critica dell'economia politica svolta con le categorie dell'economia politica. Noi non possiamo fuggire dalla nostra cultura. Possiamo però, all'interno di essa, muoverci nelle direzioni che vogliamo, seppur affrontando il mondo col taglio della nostra epoca, a causa dei problemi che ci si parano davanti e con la relativa problematizzazione che ne consegue. Essa allora fornisce strumenti con potenzialità e limitazioni, fa da superficie e campo nel quale si può e si deve muovere un movimento di critica e di prassi, permettendoci inoltre l'uso di eredità, tradizioni dal passato, oppure degli slanci delle potenzialità del futuro contro il presente. Il doppio compito della critica. De omnibus dubitandum, il motto di Marx, rispecchia il suo animo di ricerca e di contrapposizione all'opinione comune, come d'altro canto a molti altri compagni socialisti, infine anche a se stesso, nel suo costante moto di scrittura e revisione, di ideazione e di rifiuto, che era il suo modo di scrivere e pensare. Un costante stato di instabilità, non però instabilità cattiva, di vuoto e di nichilismo, bensì instabilità buona di costante correzione e studio della realtà allo scopo di capire nel modo migliore possibile il mondo. Il suo strumento era la critica, dalla sua radice greca kritikos, giudicare, era una presa di posizione nei confronti del mondo e della società. Non si tratta però della critica assoluta di Bruno Bauer, che più tardi nella sua vita si separerà e contrapporrà a Marx dopo una lunga amicizia. La sterile critica di Bauer nasceva dalla convinzione che il sommovimento ideologico fosse sufficiente a creare cambiamento. In modo più o meno significativo, più tardi nella sua vita, Bauer si ritirò a vita privata in isolamento a Rixdorf, nelle campagne vicino Berlino. La vita di Marx, oltre che la sua opera, testimonia il suo tipo di critica. Agitatore, frequentatore dei circoli operai, giornalista, perseguitato, rivoluzionario, comunista. La critica di Marx era concreta, non astratta. Questo influiva sia sui suoi contenuti, perché il pane che masticava Marx era la realtà politica e gli eventi storici nei quali viveva, sia sulle conseguenze del suo pensiero rispetto a quello di Bauer, con il primo che ha influenzato movimenti rivoluzionari e non di tutto il XX secolo, segnandone la storia, e il secondo che viene ricordato più per le risposte di Marx che per le sue opere stesse. Per cui la critica essenzialmente deve essere pratica, politica, seppur possa orientarsi nelle direzioni più diverse, come una teoria dell'estetica o una metafisica, prendendo come esempio appunto l'estetica di Lukács. L'obiettivo della nostra critica non è apologetico, non vuole giustificare ciò che c'è, ma vuole anzi sommuovere, lacerare lo stato di cose esistente. Allora il suo compito si rivela duplice: creare aperture nel presente e indicare la direzione da seguire nel futuro. La domanda adesso è come? La prima funzione viene assolta dalla critica immanente, in quanto mostra le aperture, le inconsistenze, le contraddizioni e i limiti del sistema nel sistema stesso, col sistema stesso. Crea quella instabilità di cui parlavamo prima. La discriminante tra instabilità buona o cattiva, una costruttiva e una nichilistica, è la presenza di un principio orientativo, per cui serve anche una critica trascendente, che critica qualcosa da fuori, oltre le aperture create dalla critica immanente. Che senso ha tutto questo? Beh, proviamo a pensare a come Marx, con la sua critica dell'economia politica, abbia detonato una mina dentro l'economia politica classica, che fu progressivamente abbandonata, anche a causa della nascita del marginalismo. Se avesse subito criticato da fuori tale impostazione, essa si sarebbe potuta salvare, perché la sua logica, seppur attaccata dall'esterno, al suo interno rimaneva salda. Con il Capitale, invece, Marx la invalidò dall'interno, impedendo ai suoi professatori di portarla avanti, a meno di cambiamenti sostanziali. Abbiamo esaminato anche la lotta per la polis, operata tramite spostamenti e scarti, cambi di posizione rispetto alla tramontante etica comunitaria. In quel caso non abbiamo una critica immanente, anche a causa della sua formalizzazione teorica, oltre che alla scoperta, tra virgolette, della contraddizione reale, da parte di Hegel 2000 anni dopo. Ma possiamo osservare l'uso della critica trascendente, tramite dislocazioni della fonte di verità altrove dall'oggetto, ad esempio criticando il nomos della polis in quanto non conforme a natura, pertanto fornendo il paradigma etico e la fonte vertetiva a cui riferirsi, oltre ad invalidare l'oggetto criticato. In un certo senso, anche Platone faceva una critica trascendente, perché positivo e scostato dall'oggetto criticato, ovvero la normatività sociale della polis, seppur con l'obiettivo di rinformarlo e non di scalzarlo all'interno. Una critica che fissava una fonte di verità diversa, ma che manteneva la forma del nomos e la soluzione dei problemi della polis con esso. La critica immanente, allora, opera una dextruzione. Non tanto una distruzione nel senso di annullamento, quanto di destabilizzazione e riapertura di problemi dell'oggetto stesso, che sia esso un'ideologia, un modo di governo, un sistema economico o altro. La cosa fondamentale è che tale critica non è positiva in senso di creativa, bensì è una mossa preparatoria alla riapertura e ridirezione secondo un altro principio, o logica, o potere. Forse il lato più interessante della critica dell'economia politica è che essa non è altro che l'inizio, il rischiaramento nella nebbia, prima della scelta della strada da intraprendere. La critica deve allora essere sia immanente sia trascendente, perché l'una senza l'altra non riesce ad aver senso e provoca soltanto confusione e divisione. Tale metodo è propedeutico ad introdurre le persone a sistemi di pensiero e prassi nuovi. Un esempio? È l'alt-right americana. In un articolo su Medium che linko nell'articolo mio, l'autrice spiega come l'estrema destra neonazista americana adeschi le persone, spesso giovani, introducendole piano piano all'antisemitismo e al conservatorismo, prima fomentando il dubbio, e questa tecnica si chiama gaslighting, e poi, nei varchi aperti dell'incertezza, facendo filtrare poco a poco la discriminazione razziale, l'identitarismo, il nazionalismo e il fascismo. Seppur in altri termini, intellettualmente meno elaborati o agganciati a determinate tradizioni, non si tratta forse di fare prima una critica negativa e immanente e poi una positiva e trascendente? Nuove prospettive. Il problema è proprio questo. La sinistra in Italia è morta e le frange più radicali faticano a costruire un'egemonia. Sia ciò per prassi o per teoria sbagliata. L'estrema destra, intanto, si è aggiornata e riesce coerentemente, seppur dalle sue piccolissime nicchie, ad irradiare ideologie esclusivistiche, identitarie, razziste e nazionaliste. Il tessuto sociale è sensibile a questi temi perché la questione dell'identità oggi forse è più cocente e sentita che mai. Anche a causa dell'avvertito pericolo globalistico e uniformante dell'economia capitalistica. Cito Michel Foucault. La società civile si presenterà sempre come insieme limitato, come insieme singolare in mezzo ad altri insiemi. La società civile, pertanto, non coinciderà con l'umanità in generale, bensì sarà formata da insiemi che si collocano allo stesso livello oppure a livelli differenti, che raggrupperanno gli individui all'interno di un certo numero di nuclei. È la società civile, sostiene Ferguson, a far sì che l'individuo abbracci il partito di una tribù o di una comunità. La società civile non è umanitaria, bensì comunitaria. Ed è la società civile, infatti, ciò che vedremo apparire nella famiglia, nel villaggio, nella corporazione, e che vedremo apparire anche a livelli più elevati, fino alla stessa nazione. Il legame economico svolgerà, all'interno della società civile in cui potrà prendere posto, un ruolo assai singolare. Da un lato, unirà gli individui gli uni agli altri grazie alla convergenza spontanea degli interessi, ma sarà anche, nello stesso tempo, principio di dissociazione. Citato dalla nascita della biopolitica. La destra, specialmente quella più radicale, e sotto questo punto di vista direi che tenere d'occhio Diego Fusaro è fondamentale, riesce a rispondere con chiarezza a tematiche come la manipolazione genetica, la questione dell'immigrazione, quella dell'utero in affitto, dei diritti sul lavoro e delle lotte sindacali. È intollerabile non prendere posizioni o non curarsi o essere confusi su questi temi, perché di non solo pane vive l'uomo, e aggiungerei che da questo punto di vista bisogna rinsaldare il legame con l'arte, con la letteratura e con l'etica. Il male infinito che fa l'economicismo non è soltanto quello di dare una lente sbagliata per interpretare i fenomeni, portando a prassi sbagliata e a mancata visione teorica, ma anche quello di non curarsi di queste questioni marginali, secondarie, perché esclusiva manifestazione del movimento dell'economia, l'ultimo vagone del treno. E spesso, a livello di prassi politica, molti partiti e movimenti che si dichiarano non economicisti o contrari a tale impostazione finiscono comunque per esserlo. E ciò si riflette nella prassi sbagliata, nella concentrazione su temi parziali, che non vuol dire che sono di poca importanza, ma che sono ristretti, e nella dissonanza tra quello che preoccupa le persone e quello di cui si cerca di farle preoccupare. Non si tratta dell'intellettuale nella sua torre d'avorio, o anche di partiti politici che non si rendono conto della realtà. È una scelta consapevole. Sarebbe ingenuo incolpare di disconnessione. Il punto è questo problema di costume, di uso e abitudine che prende forma in questo rifiuto formale dell'economicismo, ma che, sostanzialmente, porta a comportamenti di questo tipo, che ovviamente allontanano il popolino. Questo avviene anche a causa di una sensazione di superiorità e dell'insegnamento del marxismo come il tramandamento di precetti religiosi, con tanto di iconografia, ritratti o simbologia, e di messe con annesso omelie. Il vero peccato è che questo fa scontare il sapere accumulato e prodotto da questi partiti e movimenti, scansandolo in quanto si giudica chi lo dice e non cosa dice. Un altro enorme peccato è tutta l'energia, dedizione, passione e tempo che vengono dedicate a cause giuste, che però, tramite una teoria e un metodo sbagliato, portano alla messa in pratica di, essenzialmente, azioni che non riescono a cogliere nel vivo molte, e direi anche troppe, persone. La proposta, allora, non è quella di rovesciare l'economicismo sulla sua testa in virtù di un ideologismo sfrenato. Senza caderci, è altrettanto giusto osservare come il concetto di egemonia culturale di Gramsci non possa essere trapiantato ovunque e comunque. Ciò che però è importante è saper cogliere lo spunto, capire cosa intendesse e sfruttarlo ragionevolmente. Le organizzazioni comuniste non devono concentrarsi esclusivamente sull'ideologia, con la propaganda e la critica culturale, come non devono concentrarsi esclusivamente sull'economia, con la messa in evidenza delle contraddizioni del modo di produzione capitalistico e lo studio della politica internazionale. L'attenzione verso la geopolitica, gli sviluppi economici e gli scontri di interesse sono senza dubbio fecondi, orientativi e fondamentali per l'azione di un movimento rivoluzionario. Quello che si chiede, e che è richiesto, è però ascolto nei confronti della cultura, perché è la sublimazione di come le persone si autocomprendono. E qui si manifesta un problema da affrontare. Non ci si può limitare allo studio di ristrette cricche di autori marxisti, seppur siano acuti, approfonditi ed efficaci. Un movimento rivoluzionario, per esistere, ha bisogno di essere in connessione con il mondo che gli sta intorno, e questo comprende anche la connessione con i fenomeni culturali di un'epoca. La capacità di un movimento rivoluzionario di fornire risposte alle persone, di essere chiaro e, seppur saldo nelle sue posizioni, comprensivo, è chiave per avere efficacia sociale. A riguardo, il mio approfondimento di Martin Heidegger sta dando frutti inaspettati, perché a livello di coscienza, egli è, come già detto in precedenza, non solo un condensatore di problematiche e pensiero borghese, ma anche un grande filosofo che ha dato risposte decisamente interessanti, seppur ovviamente da prendere con piglio critico. Non propongo qui un comunismo ermeneutico o un pensiero debole, per cui la verità è totalitaria o una rivoluzione senza soggetto. Propongo invece la messa in considerazione del modo in cui l'uomo comprende il mondo e si autocomprende, osservando perciò da vicino i contenuti culturali, come anche gli strumenti culturali, per trovare le tensioni che vivono le persone al fine di riuscire a connettersi con esse a livello più profondo. Il problema di oggi è che il soggetto rivoluzionario del proletariato esiste, ma è scisso, è perso, è frantumato, è antagonizzato. È rivoluzionario virtualmente e non attualmente, ovvero lo è in potenza. Il punto è dare un'impostazione corretta del problema dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Secondo me, dal punto di vista soggettivo, serve più attenzione verso certe dinamiche. Si può approfondire il confronto col pensiero di Martin Heidegger tenendo conto delle osservazioni del professor Roberto Finelli. A me sembra infatti che tutta la filosofia dell'esistenziale, da Kierkegaard a Nietzsche, da Heidegger a Derrida, ha sempre visto il sociale come il luogo dell'inautentico, del falsificante, come il luogo di una vita gregaria e massificata, a cui opporre l'autenticità dell'individuazione. Insomma, come il luogo delle false verità e dei fallacci universali, il luogo della supposta verità oggettiva, cui opporre, come Leben contro Logos, esistenza contro essenza, il valore unico e irripetibile dell'individualità. Citato da un articolo del professor Finelli che si chiama Comunismo ermeneutico da Heidegger a Marx. Allora, ciò è assolutamente vero, ma non si può respingere il contributo heideggeriano sulle questioni esistenziali, e direi di comprensione ed autocomprensione. La via maestra per superare il problema individualistico può essere indicata da come le domande individuali vengano poste dall'esterno oggettivo, come anche dalla storia dell'individuo, che comunque rientrerà in un susseguimento di ambiti sociali. E anche da come queste risposte poi vengono fornite a livello sociale, se non come contenuti, anche se al momento direi che è parecchio indiscutibile che sia così, perlomeno come forma, come articolazione, come impostazione di un certo tipo. E a riguardo Foucault ha fornito strumenti teorici di individuazione di tali assi di immenso valore. Se al giorno d'oggi viene posto il problema del senso, perché lo si dovrebbe lasciare lì, al posto di incaricarsi di rispondergli? La disattenzione verso il panorama sovrastrutturale, in senso culturale, è disarmante perché è così ricco di potenzialità non sfruttate. Chiudiamo quindi il cerchio di questo articolo, riponendo la questione della mentalità e delle verità al fine di poter instaurare una connessione più salda e concreta con le masse. Si ripropone, allora, la lotta contro il capitale dal punto di vista oggettivo e soggettivo, comprendendone il funzionamento, mostrandone le contraddizioni, radicando la resistenza proletaria nei territori e nei luoghi di lavoro, come cercando potenziale latente che il movimento di emancipazione del proletariato deve usare, data la dura lotta che perdura contro il modo di produzione capitalistico e i suoi funzionari. Grazie mille per l'ascolto.